dei soldi che non si trovano, insomma, di tutto quello di cui abbiamo parlato, che è sempre fonte di grande, insomma, preoccupazione un po' per tutti, anche per i nostri ascoltatori, lo vedo anche da quello che ci scrivono. Beh, per aprire una finestra invece su qualcosa di affascinante, perché forse la conoscete la storia del Salvator Mundi di Leonardo, se ne è parlato di Leonardo da Vinci, se ne è parlato moltissimo quando in una asta da Christie's quel quadro venne venduto all'improvviso ad una cifra incredibile. Era 15 novembre del 2017, circa un anno fa, 450 milioni di dollari, in un quadro che in altre occasioni era stato venduto per poche sterline o per pochi soldi, e invece in quell'occasione diventò il quadro più caro, più costoso della storia del mondo. E su questa vicenda ha scritto un bel libro per Luigi Panza, giornalista del Corriere della Sera, L'ultimo Leonardo, edito da Utet. Noi ne parliamo perché in realtà ci aspettavamo che domani questo quadro, tanto discusso, di cui si è tanto parlato, che c'è una storia complicatissima attraverso dinastie, regni, re, regine, affaristi, commercianti d'arte, attraversato un po' tutto il pianeta, doveva approdare ad Abu Dhabi nel nuovo Louvre, e invece questa cosa non succederà, non si sa bene perché. Per Luigi Panza, buonasera, benvenuto a Zapping.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci racconti un po', partiamo dall'ultimo atto. Si è capito perché il Salvator Mundi non sarà al Louvre di Abu Dhabi?
Beh no, è una vicenda un po' preoccupante anche questa, perché è un quadro che passa da 45 sterline nel 1958 a 450 milioni di dollari 50 anni dopo, e questi dollari sono...
Nel 1703 venne venduto a 2 sterline e 10, ricordo anche.
2 sterline e 10. Sì. E questi 450 milioni di dollari sono messi dall'erede al trono dell'Arabia Saudita, quel Mohammed bin Salman di cui questa settimana abbiamo lungamente parlato per l'episodio Khashoggi, e desta effettivamente un po' di inquietudine. Perché non è apparso il 18 settembre al Louvre di Abu Dhabi? E questo ce lo chiediamo in molti. L'ipotesi, diciamo, è che qualcuno sia un po' perplesso circa l'attribuzione e circa il modo con il quale è stato condotto questo restauro, che ha fatto diventare una ex crosta nel più costoso quadro del mondo di Leonardo da Vinci.
Perché il balzo di prezzo è dovuto a questo restauro che è stato fatto a New York, che ha trasformato il quadro. Qualcuno dice addirittura lo ha trasformato anche troppo.
Sì, il balzo di prezzo dimostra come l'arte, anche l'arte, è entrata completamente nel circuito della finanza, cioè l'arte è trattata come un bond, come un fondo di investimento, come uno yacht, come un giocatore di calcio, perché i proprietari dell'arte sono gli stessi proprietari delle squadre di calcio e dei fondi di investimento, e il restauro e l'attribuzione sono diventati degli strumenti per far crescere il valore.
Quindi un po' come la finanza perde il contatto con l'economia reale, così il mercato dell'arte perde il contatto con il vero valore dell'opera di cui si parla.
Completamente. Il mercato dell'arte è qualcosa di estremamente virtuale, anzi porta alle massime conseguenze quelle che vediamo oggi accadere nel mondo della finanza. Il valore di un'opera d'arte è un valore ormai completamente costruito, e per mantenersi tale nel tempo bisogna che colui che ha fatto l'investimento continui a sostenere la costruzione del consenso intorno a un autore, se si tratta di arte contemporanea, o a un'opera, come in questo caso, se si tratta anche di arte antica. Per cui noi siamo chiamati a testimoniare, come dire, in favore di questo Leonardo, anche se i documenti non ci sono, e quindi ci sono solo delle attribuzioni possibili fatte alla National Gallery nel 2012.
In effetti sembra un po' strano che una casa d'aste come Christie's batta ad un prezzo così stratosferico, 450 milioni di dollari, un quadro su cui però ci sono dubbi che sia effettivamente di Leonardo da Vinci. Uno non se lo spiega.
Beh, vi voglio ricordare che i precedenti proprietari, cioè ora è finito al Louvre di Abu Dhabi attraverso Mohammed bin Salman, e abbiamo già detto, il precedente proprietario, quello che l'ha messo all'asta, era un oligarca russo, Rybovlev, proprietario della squadra di calcio Monaco e accusato di omicidio del suo principale competitor nel mondo dei fertilizzanti che vengono ricavati da miniere.
È un grande giallo internazionale, una cosa da James Bond, insomma.
Tra l'altro il suo agente, che è uno svizzero che ha depositi nelle aree del mondo detassate, come Ginevra, Singapore, Hong Kong, queste cose, ha comprato dall'ulteriore precedente proprietario il Salvator Mundi a 80 milioni di dollari e l'ha rivenduto la settimana dopo a 127 milioni.
Quindi c'è tanta
dollari.
Gente che ci ha guadagnato in questa. Lei parla addirittura di un'industria della vendita del Salvator Mundi. Tu parli di un'industria della vendita del Salvator Mundi.
È un caso di costruzione del valore, di un valore meramente simbolico. Quello che succede nel mondo della finanza, nel campo dell'arte, succede decuplicato. E questo Salvator Mundi è particolarmente inquietante e rappresentativo di questo aspetto, perché diciamo è l'unica opera, sarebbe l'unica opera di Leonardo in circolazione, ma non sappiamo né quando l'ha realizzata, né se l'ha realizzata veramente lui. Semplicemente compare in Inghilterra intorno al 1650, sempre che sia la stessa che è stata battuta in asta, e dei primi 150 anni non abbiamo uno straccio di documento.
Tra l'altro, se capisco bene, ne gira un altro di Salvator Mundi che dovrebbe essere di Leonardo, no?
Più di un altro, perché è un grande mito. Siccome ci sono molti di questi Cristi benedicenti che vennero fatti nel XV e XVI secolo, specie in Italia, gli storici dell'arte hanno ritenuto che insomma ci fosse un originale di Leonardo dal quale gli allievi copiavano, ma non abbiamo documenti reali. Dunque nel corso dei secoli, prima nel Settecento e ancora nel Novecento, più volte ad alcuni di questi è stata conferita l'attribuzione di Leonardo da Vinci, per cui siamo di fronte all'ennesimo caso in cui un Salvator Mundi viene attribuito a Leonardo da Vinci. Sarà questo, ma non lo so, tutti alla loro epoca hanno creduto che quello che veniva indicato fosse quello di Leonardo ed è sempre stato smentito.
Ma tu in tutto il tuo lavoro, nella stesura del libro, nelle ricerche che hai fatto, ti sei fatto un'opinione personale o preferisci, diciamo, tenerti un passo indietro?
No, la mia valutazione personale è come quando nei casi di omicidio trovano un coltello come arma del delitto e dicono è compatibile con l'arma del delitto. Ecco, questa tavola che è stata raschiata, ridipinta, tagliata, i capelli rifatti, l'occhio rifatto, è compatibile con Leonardo. Compatibile però non vuol dire niente, vuol dire che al massimo è un Leonardo per insufficienza di prove.
Però la cosa strana torna a essere quella, che un Leonardo per insufficienza di prove sia stato venduto per quasi mezzo miliardo di dollari.
Sì, sì, però mezzo miliardo di dollari di Mohammed bin Salman o dei paesi degli Emirati Arabi, paesi satelliti dell'Arabia Saudita, cioè i nostri 5 euro.
Ah, dice che per loro mezzo miliardo di dollari sono come per noi 5 euro.
Per loro acquistare la faccia di Cristo è un bel divertissement da mettere in questo museo di Abu Dhabi, dove tutte le religioni e tutte le civiltà devono essere in maniera politically correct egualmente rappresentate. Quindi se tu vuoi fare dell'Arabia Saudita o degli Emirati delle grandi aree di vacanza per i ricchi dei prossimi 10 anni e 20 anni, che cosa meglio di un museo dove c'è anche una faccia di Cristo di Leonardo da Vinci? Direi che nulla è di meglio, e quindi diciamo per 5 euro di un emiro, insomma 5 euro si possono spendere indipendentemente dal fatto che sia vero oppure falso.
Beh,
no?
Anche se fosse falso, cioè tu dici che anche se fosse falso l'affare ci sarebbe comunque, o forse addirittura proprio perché c'è tutto questo giallo intorno che la gente lo andrà a vedere per capire con i propri occhi che cosa c'è intorno alla storia di questo quadro.
Vedere è una parola grossa, perché bisogna vedere se ce lo fanno vedere. Per ora doveva essere esposto e non è stato esposto. L'anno prossimo, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo, è previsto che il quadro vada al Louvre di Parigi per essere esposto a fianco della Gioconda. In questo caso, diciamo, non resta che attendere. Ma la domanda più inquietante è la successiva. Gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita vorranno poi nel 2020 o anni seguenti portare la Gioconda per un'esposizione al Louvre di Abu Dhabi? Sarebbe sorprendente, sarebbe la seconda volta che la Gioconda si muove da Parigi. La prima fu con Jacqueline Kennedy, come è noto, e poi non si è mai più spostato.
E qualcuno dice però che in realtà le cose potrebbero andare diversamente, che cioè l'11 novembre, con l'anniversario dell'apertura del museo, tutto si risolva e il quadro sarà lì esposto. Pensi che sia possibile?
Penso che sia difficile, ma non impossibile. Ritengo che prima del prossimo anno non lo vedremo, perché a quanto si è trapelato, i tecnici del Louvre, i restauratori del Louvre, parrebbero perplessi sul tipo di restauro che è stato condotto. Il restauro, dalla descrizione scientifica, sembrerebbe rigoroso, ma ha reso molto, diciamo così, leonardesco una tavola che era stata venduta a 45 sterline. Siccome oggi noi possiamo cambiare di sesso, rifarci il naso, rifarci parti del nostro corpo, volete che su una tavola del 400 non possa essere resa, 500 non possa essere resa più leonardesca di prima? Certo che può essere resa più leonardesca.
Va bene, ci fermiamo. Il giallo del Salvator Mundi qui a Zapping ce lo ha raccontato Pierluigi Panza del Corriere della Sera. Grazie per essere stato con noi, buona serata. Allora, sono le 20:57 minuti, andiamo dritti verso la conclusione di questa puntata. È il tempo di ringraziare tutti: Alessandro Allegra, Luca Conti, Valerio Riccioni, redazione, Leonardo Patanè, il nostro regista. La parte tecnica questa sera ringraziamo Emanuele Di Cavio. Vi lascio adesso con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. E vi rimando a domani per una nuova puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.